Venice Climate Camp 2022, dal 7 all'11 settembre al Lido di Venezia.
Buonasera a tutte, tutti e tutto e benvenuti a questa diretta dal Venice Climate Camp 2022. Siamo giunti alla terza edizione di questo camp, oggi 8 settembre 2022 appunto è ormai il secondo giorno di campeggio e siamo effettivamente entrati nel vivo del camp con workshop, dibattiti e stamattina c'è anche stata la prima azione organizzata dai campeggiatori, diciamo così. Io partirei subito con gli interventi, con le interviste che racconteranno un po' queste due prime giornate. Intanto sono qua con Andrea di Rise Up for Climate Justice. Ciao Andrea.
Ciao a tutto.
E a cui chiedo di spiegare cos'è un climate camp e qual è stato il percorso che ha portato Rise Up a promuovere e organizzare questo camp e perché anche è stato scelto il Lido di Venezia, perché appunto non l'ho ancora detto, ma siamo in diretta dal Lido.
Allora, cercherò di essere il più breve possibile. Intanto grazie mille e grazie mille veramente anche per il lavoro tecnico che fate per dare voce e visibilità ai nostri sforzi collettivi di costruire questo camp. Noi dal 2015 ci siamo iniziati a interrogare su quella che era e su quella che iniziava a essere la crisi climatica e a partire da quello abbiamo iniziato a anche girare un po' per l'Europa, siamo andati più volte a Ende Gelände, abbiamo attraversato vari momenti di iniziative di disobbedienza di massa e abbiamo appunto conosciuto questo strumento, questa realtà che sono i Climate Camp. A partire da quello abbiamo cercato di scommettere sul fatto di crearne uno, che il primo è stato appunto qua al Lido di Venezia nel 2019, perché abbiamo riconosciuto il valore e la potenzialità di un momento, un evento come questo, cioè avere più giorni a disposizione in cui condividere veramente tutto, dal pulire i piatti assieme, costruire per settimane assieme, tante volte rimettendo in sesto, diciamo, delle aree abbandonate in una zona come per esempio quella del Lido ad elevato tasso di turismo, e condividere tanti momenti di discussione e altrettanti momenti di pratica. Nel 2019 abbiamo occupato il red carpet e anche in questo camp la volontà è quella di costruire un corteo che si diriga in quella direzione, ma che soprattutto cerchi di prendere quei microfoni, tutta quell'attenzione mediatica che è rivolta sulla Biennale, sul mondo del cinema, per spezzare un po' anche quella narrazione che vediamo ormai estremamente opprimente, che quando non parla di guerra parla di pandemia, parla di elezioni e in termini che vediamo estremamente negativi, in cui la crisi climatica viene sempre più negata fino ad arrivare alle dichiarazioni degli ultimi giorni con la volontà di tornare al carbone. È proprio per questo che oggi tante attiviste, attivisti e attivisti hanno preso delle barche e sono andati a occupare la centrale di carbone di Fusina per dare un segnale, anche se ovviamente temporaneamente, per dare un segnale forte e per dare un'indicazione del fatto che non è possibile continuare ad andare come stanno facendo in direzione totalmente opposta e contraria a quello che è necessario per riuscire ad affrontare questa crisi climatica. La scelta di essere al Lido di Venezia è perché anche dagli incontri con vari attiviste e attivisti internazionali abbiamo imparato questi termini di zone di sacrificio e front lines, che sono appunto quelle zone che vengono brutalizzate, che vengono da cui viene estratto in ogni forma sia risorse naturali che economiche e sociali. E riconosciamo in Venezia, sia Venezia insulare ma anche la Venezia della terraferma, un processo di decenni di estrazione e di devastazione del territorio. Stiamo parlando del petrolchimico di Marghera, parliamo appunto delle centrali di carbone, parliamo dei dell'inceneritore, ma allo stesso tempo la lotta che abbiamo portato avanti per 10 anni contro le grandi navi e quindi contro un altro tipo di estrazione che è quella del turismo di massa. Pensiamo che il fragile equilibrio che è stato portato avanti per 1000 anni di una convivenza tra l'uomo e un ecosistema così instabile come la laguna, che non è né terra né mare, bene, sia il primo che sta cadendo di fronte a una lettura capitalista che mette prima della vita, prima di quello che poi è anche il concetto di buen vivir delle comunità indigene, mette il profitto. E come sappiamo tutti, Venezia nel giro dei prossimi anni alla faccia delle spese miliardarie di Galan e tanti altri attori, diciamo, del governo locale per costruire il MOSE, rischia veramente di andare sotto acqua. Bene, pensiamo che per tutte queste ragioni sia necessario continuare a far vivere le comunità che esistono non solo a Venezia ma in tante altre parti del nostro territorio e dargli una voce comune e insieme cospirare, costruire una resistenza che sia anche proposta e costruire un climate camp al Lido e anche cercare di costruire quel tipo di proposta, costruire quel tipo di immaginario assieme.
Grazie mille, direi che hai dato hai fatto una panoramica ampia ma molto precisa su quello che è il Climate Camp. Ti faccio un'ultima velocissima domanda su alcuni appuntamenti dei prossimi giorni che da non mancare, insomma.
Beh, allora sicuramente questa sera c'è il talk sulla questione di come la questione del lavoro, della produzione si collega ai diritti sul lavoro, si collegano alla questione della crisi climatica e della giustizia climatica. Sarà presente anche la GKN e anche l'ADL Cobas, il sindacato di base ADL Cobas, il sindacato di base Sud Solidair. Questo credo che sia un punto di discussione fondamentale che anche abbiamo visto durante l'anno con la convergenza che c'è stata tra il 25 e il 26 febbraio tra Fridays for Future e la GKN, che c'è stata all'interno del campo di Torino e che c'è appunto anche oggi al Venice Climate Camp, perché è necessario riuscire a collegare in maniera forte le lotte sociali con le lotte climatiche, perché sono parte dello stesso quadro e orizzonte di lotta e orizzonte politico. Dall'altra parte, domani ci sarà il talk con Vandana Shiva, con Avin Gunezer, la traduttrice di Ocalan e quindi una profonda conoscitrice del confederismo democratico, Mario Alberto Castillo Quintero, un delegato del Consiglio Nazionale Indigena messicano, e Ilham Rawut, un'attivista sudafricana che in Mozambico porta avanti una lotta contro Eni e lo sfruttamento che fa in quei territori. Quindi un dibattito, un talk che cercherà di inquadrare molto bene il concetto di decolonialità, cercherà di inquadrare molto bene che cosa significa anche costruire un concetto nuovo di decrescita del nord globale in relazione a una decolonizzazione del sud globale. E il 10, credo che sia l'appuntamento più importante, è appunto la marcia che ci sarà al Lido verso il red carpet, una marcia che vuole essere aperta, vuole essere che è pubblica e che vuole essere inclusiva, in cui andare a affermare con forza il fatto che non c'è più tempo. Una delle frasi che è scritta su alcune dei nostri striscioni è Rise or Die, che non vuole essere che vuol dire alzati, sollevati o muori, che non vuole essere un monito, un qualcosa di un memento mori, non vuole essere qualcosa di negativo, ma vuole essere un qualcosa che anzi esprime l'urgenza e la forza e la voglia di agire che abbiamo sentito sentiamo qua al camp, ma abbiamo sentito anche nei vari interventi di attiviste e attivisti internazionali, e che sentiamo nei vari, nelle varie iniziative che abbiamo attraversato in tutta Europa in questa estate.
Grazie mille, ti ringrazio e ti saluto, e ti ringrazio anche perché hai delineato un po' tre dei pilastri di questo camp, dei temi che verranno affrontati tra i dibattiti e anche i workshop, che sono il lavoro sicuramente, e il tema della decolonialità e il transfemminismo, che sono tutte e tre tematiche che intersecano profondamente la tematica della crisi ambientale, la crisi climatica. E io chiamerei il prossimo ospite, che è Antonio Pio Lancellotti di Global Project, che ha tenuto, appunto, dicevamo prima che oggi siamo entrati nel vivo del camp con i primi workshop e con il primo dibattito. E Antonio ha appunto tenuto il workshop La narrazione del padrone, crisi climatica e infosfera. Ciao Antonio.
Ciao Luisa, buonasera a tutte e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Sherwood.
E ti chiedo subito come è andato questo workshop, e che trattava appunto il tema della comunicazione. Quindi ti chiedo, come si fa la comunicazione della crisi climatica?
Beh, hai intanto detto bene, questo workshop ha provato a analizzare alcuni aspetti d'impatto della crisi ecologica nelle narrazioni, e allo stesso tempo di come poi le narrazioni hanno un impatto sulla lettura della crisi ecologica. Il titolo del workshop, La narrazione del padrone, parte da una riflessione, un termine che ha utilizzato Stefania Barca. Stefania Barca è una studiosa, una delle più brillanti e importanti studiose di ecologia politica dell'Università di Coimbra, e lei ha trattato il tema appunto della narrazione del padrone nel momento in cui ha scritto un articolo, un saggio molto bello sull'antropocene, sulla narrativa politica dell'antropocene. Quindi siamo partiti nell'analisi di contesto, da capire che cos'è l'antropocene, come ha influenzato la narrazione della crisi ecologica negli ultimi 20 anni. Ricordiamo, antropocene per la prima volta, o quantomeno una delle prime volte, è stato utilizzato dal premio Nobel Paul Crutzen nel 2001, e da là ha cambiato un po' la storia della visione della crisi ecologica, della crisi climatica. Qual è il limite di questo tipo di narrazione? È quello di considerare l'attività umana e le responsabilità della crisi climatica come un tutt'uno, quindi nasconde quelle che sono le differenze di classe, le differenze di genere, le differenze di razza, ma soprattutto nasconde quello che è storicamente il principale artefice della crisi ecologica, ossia il sistema capitalista. E all'interno di questa analisi di contesto poi abbiamo continuato a lavorare in forma di gruppi, abbiamo individuato le principali parole chiave di questa narrazione e di come attraverso poi l'individuazione poi riuscire a stabilire delle contronarrative. Sono emerse una serie molteplice, adesso cercherò di non dilungarmi, una serie di parole chiave importanti che individuano altrettante contraddizioni. Le abbiamo sintetizzate in due macrotemi. Il primo è quello del modello di crescita, della questione della crescita e dello sviluppo, proprio in considerazione del fatto che anche in una fase cosiddetta di transizione energetica, ecologica, anche in una fase in cui di fatto la crisi climatica è entrata anche entrata vagamente nelle agende politiche dei vari governi, però il modello di crescita infinita, e quindi con le conseguenti diseguaglianze non è stato mai abbandonato, anzi è stato rafforzato. Il secondo tema è quello della responsabilità individuale, dell'azione individuale, cioè di come il capitale, il padrone appunto scarica sugli individui, sul singolo, sia i costi della crisi climatica, ma anche quelle che possono essere le eventuali soluzioni, e quindi questo deresponsabilizza i principali colpevoli della crisi ecologica. Infine abbiamo provato a targettizzare alcuni format, e cioè come attraverso, diciamo, come basandoci sulle analisi che sono state fatte di questi due principali focus, possiamo ragionare in termini di format transmediali, quindi come facciamo una comunicazione, proviamo a fare una comunicazione integrata che preveda articoli di approfondimento, lo strumento video, i reel, i podcast e altre cose molto interessanti, ad esempio il gamebook, ma anche le campagne mediatiche, quindi di come questa cosa si intreccia poi con il subvertising, ossia di campagne fisiche che non riguardano solamente lo spazio virtuale. Ovviamente il workshop di oggi non è terminato, noi anzi è un terreno di lavoro che vogliamo portare avanti come Global Project, come la stessa Radio Sherwood che sta ospitando questa puntata. Abbiamo già lanciato un appuntamento verosimilmente a metà ottobre alla sede di Radio Sherwood a Padova, dove proseguiremo questo lavoro iniziato oggi.
Sì, io credo che tutti noi come attivisti e soprattutto media attivisti conosciamo le difficoltà e le sfide sul comunicare la crisi climatica, ma non solo, insomma anche per quanto riguarda altri temi, quindi credo sia molto importante lavorare insieme su nuove strategie, nuove modalità per compiere questo lavoro, e che è molto importante, anzi fondamentale per il movimento climatico. Io ti ringrazio, Antonio.
Grazie a te, grazie a voi.
Buona serata.
Buona serata.
E un altro tema che è stato toccato durante i workshop di questa mattina è il tema delle Olimpiadi invernali di Cortina. Io sono qua adesso con Fabio Tullio, che ha tenuto appunto il workshop Olimpiadi invernali ai tempi della crisi climatica, quale futuro per gli ambienti montani. Ciao Fabio.
Ciao a tutte e tutti.
Allora, l'ambiente invernale al giorno d'oggi è ancora profondamente turistificato e soprattutto monopolizzato dagli impianti sciistici. Io abito in Trentino, lo so molto bene, e si punta infatti sempre di più, comunque si continua a puntare moltissimo sullo sci da discesa e su grandi eventi come quello delle Olimpiadi, ma non solo. E anche se, come dicevate anche nel workshop, qualche alternativa sta cominciando a nascere rispetto al turismo di massa. E la gestione degli impianti sciistici infatti è molto faticosa economicamente e necessita di continui investimenti pubblici e ovviamente anche difficilmente sostenibile dal punto di vista ambientale, in particolare negli ultimi inverni che abbiamo visto essere poco nevosi e che quindi necessitavano dell'innevazione artificiale. In questo contesto si inseriscono le Olimpiadi invernali di Cortina e Milano, che si terranno nel 2026. Ti chiedo che impatto avranno dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, che poi sono tre contesti che si intersecano continuamente soprattutto nelle comunità montane, nelle piccole comunità, e appunto cosa comporteranno le Olimpiadi per queste comunità e per i territori di montagna.
Diciamo che dal punto di vista degli impatti, partiamo dagli impatti ambientali, che poi ovviamente hanno ripercussioni sugli altri due aspetti, appunto sociale ed economico, e la grossa preoccupazione è che, visti i tempi molto stretti, il rischio è quello che queste opere passino senza una valutazione ambientale strategica, quindi le VAS e tutta una serie di controlli strutturati, ecco, e un monitoraggio sul vero impatto. E ci preoccupa sia la mancanza di informazioni relative alla parte proprio di progetto, sia poi nessuna informazione dal punto di vista realizzativo. E i tempi, ecco, sono molto stretti, quindi anche tutte le opere, probabilmente buona parte non verrà nemmeno conclusa totalmente nei termini previsti, e quindi il rischio è comunque di velocizzare tutti questi iter, eliminando appunto quegli strumenti che dovrebbero almeno garantire la riduzione dell'impatto. E quindi monitorare, adesso è fondamentale monitorare la tabella di marcia, ecco, di realizzazione delle opere. Dal punto di vista, ad esempio, in maniera molto specifica, si perderanno centinaia di metri quadrati di superficie a bosco, ma anche prati, mugheti e tutte le torbiere, e quindi, ripeto, il rischio è veramente di perdere dei contesti naturali che poi sono fonte di servizi ecosistemici che rendono possibile la nostra vita, ecco. E la conseguenza di fatto è, dal punto di vista sociale, è che non venga compreso questa problematica da chi in valle ci vive e non solo ne fruisce, come possiamo essere noi e buona parte delle persone che hanno partecipato a questo workshop. Quindi il primo passaggio è quello di condividere le scelte, ecco, che poi hanno impatto sull'ambito montano, con chi ci vive in quelle valli, uscendo dalla logica della monocultura dello sci, in un'era di crisi climatica in cui la montagna è un'area cosiddetta fragile, ecco, che subisce i primi, i più importanti anche effetti e più devastanti effetti di questa crisi climatica in corso. E dal punto di vista economico, ecco, è non riuscire a convogliare quegli investimenti che in realtà sono necessari per la vita, appunto, per permettere alle persone di non fuggire da quell'ambito, da quei territori, e come la messa in sicurezza, soprattutto dal punto di vista del rischio idrogeologico, e quindi mettere in sicurezza i versanti, che sempre di più con la crisi climatica, basti pensare al permafrost, ecco, che si destabilizza e di conseguenza rende ancora più fragile le vette e quindi più soggette a crolli, e di conseguenza, appunto, sono degli investimenti che andrebbero non destinati a nuove opere, nuovi impianti, bensì a una messa in sicurezza del territorio e ottimizzando anche quei servizi primari, come ad esempio l'ambito della cura e dei servizi ospedalieri, banalmente.
E parlavamo prima di alternative al turismo di massa che appunto si stanno sviluppando, alternative più sostenibili. Approfondiamo un po' questo tema per anche dare un lato positivo, diciamo, per quanto riguarda l'ambiente montano.
Allora, ci sono delle esperienze molto recenti. Nel 2020 ci siamo ritrovati proprio in quel rifugio, che era il rifugio Pian dei Fiacconi, in Marmolada, che adesso quel rifugio non esiste più. Lì dentro ci siamo trovati tra un po' di persone e persone che vivono e vivono di montagna e vivono nel contesto montano, per provare a accelerare anche questo e creare un nuovo modello. E in quel caso, appunto, il manifesto si chiama tuttora Basta Impianti. Quindi, già banalmente partendo da ricostruire, ottimizzare gli impianti esistenti e non crearne di ulteriori, e riqualificando quel patrimonio edilizio che è ancora lì presente e che andrebbe smantellato, per recuperare e rinaturalizzare quei contesti. Cosa viene proposto? Ovviamente la proposta va creata e strutturata lì, quindi coinvolgere le persone che, ripeto, e lo ribadisco, lo risottolineo, che ci vivono in quelle valli, e quindi sono loro, assieme a loro dobbiamo creare questa alternativa. Una delle possibili idee sono il fatto di puntare non più solamente sulla monocultura dello sci, bensì attrarre risorse per incentivare il turismo rurale e le piccole imprese artigiane, e un tipo di agricoltura che sempre di più prenderà spazio in quell'ambito, appunto, come dicevamo prima, dal punto di vista anche climatico, c'è una transizione anche da quel punto di vista là, e di conseguenza ovviamente il turismo può essere lento, può essere far da traino, lo stiamo già vedendo in queste estati in cui moltissime persone, forse troppe, stanno vivendo una stagione anche un po' più estesa, quindi da maggio a ottobre, percorrendo a piedi i percorsi in maniera anche più rispettosa, e quindi tutto ciò che è l'ambito di quel settore lì, come le guide alpine, ma anche l'ambito proprio di gestione forestale, quindi ritornare ad investire su quella che è la cura e la manutenzione, quindi il prendersi cura appunto di quello che è l'ecosistema alpino e partire da quelle competenze che sono sempre più necessarie anche per contrastare, come dicevamo prima, degli eventi climatici estremi che si ripeteranno sempre più spesso.
Grazie mille Fabio, grazie di aver tenuto anche questo primo momento di discussione sulle Olimpiadi invernali, che sarà sicuramente un tema che ci accompagnerà fino al 2026, forse probabilmente anche dopo, perché le ripercussioni di questo evento si vedranno sicuramente anche negli anni.
Nel lungo periodo.
E io ti saluto. E,
grazie mille, ciao.
Ciao. E abbiamo ora con noi invece Carlo di Campi Aperti, Rete per la Sovranità Alimentare. Ciao Carlo.
Ciao.
E che ha tenuto il workshop invece Agroecologia e Reti Alimentari Contadine. Ti chiederei subito cos'è Campi Aperti e quali sono i principi e le attività della vostra associazione.
Sì, Campi Aperti è un'associazione di produttori agricoli, sostanzialmente contadini e contadine che praticano l'agricoltura contadina agroecologica di prossimità, e dico produttori che sostengono l'associazione. E quindi noi, soprattutto nel territorio bolognese e dintorni, abbiamo una rete di mercati contadini, abbiamo 7 mercati nella città di Bologna che si svolgono settimanalmente, e diverse centinaia, se non migliaia di cittadini che noi chiediamo coproduttrici e coproduttori che ci sostengono in questo tentativo di costruzione di un sistema alternativo a quello della catena industriale.
E, visto che parliamo di giustizia climatica, di lotta per la giustizia climatica, ti chiedo come si inserisce la questione della sovranità alimentare e cosa significa sovranità alimentare all'interno del movimento per la giustizia climatica.
Dunque, sovranità alimentare chiaramente viene dalla Via Campesina Internazionale, però nella nostra interpretazione è la capacità dei territori di costruire un sistema autonomo di produzione, distribuzione e consumo del cibo. E quindi sostanzialmente noi ci muoviamo concretamente su questo piano, creando opportunità di incontro per agricoltori e coproduttori per avere un'alternativa rispetto al meccanismo delle grandi produzioni, del commercio globale e delle catene industriali. Chiaramente un'agricoltura contadina locale, agroecologica, riteniamo noi, così come il Movimento Internazionale Via Campesina, una possibilità di ridurre l'impatto ambientale, ridurlo sostanzialmente, evitando quindi l'ecocidio, perché l'agricoltura contribuisce in maniera sostanziale sia in termini di emissioni attraverso i grandi allevamenti industriali, sia attraverso il consumo di humus che viene con gli anni dopo l'utilizzo sistematico di concimi chimici di sintesi, e sia per produrre un cibo buono e sano per tutti. Ecco, quindi il nostro obiettivo sostanzialmente è questo, è quello di provare a frenare la locomotiva che sta portando avanti l'agroindustria industriale, l'agroindustria e il sistema industriale di produzione del cibo, e invece costruire un'alternativa credibile e una transizione ecologica sostanziale.
Grazie mille Carlo, poi questo è un tema, un argomento che interessa sicuramente anche tutti i nostri spazi, essendo spazi che scelgono di utilizzare alimenti a chilometro zero di stagione, e
Sì, sì, no, noi abbiamo diversi alleati. Chiaramente a Bologna noi abbiamo iniziato i nostri primi mercati proprio negli spazi sociali, che sono spazi liberati che ci consentivano di fare questi esperimenti. Adesso siamo andati oltre, occupiamo piazze pubbliche, però riteniamo, così come indica la Via Campesina, fondamentale allearci con le altre realtà, i movimenti ecologisti, i movimenti per la giustizia sociale, e infatti abbiamo previsto a Bologna, in conseguenza a un percorso comune con GKN, gli operai della GKN e Fridays for Future e altre associazioni, un evento molto importante che ci sarà il 22 ottobre, una manifestazione nazionale contro l'ecocidio, contro le grandi opere inutili. Ricordo che a Bologna verrà fatto un passante, è stato previsto il passante di mezzo, e ovviamente per la transizione ecologica giusta, che prevede chiaramente anche un cambiamento del sistema di produzione e distribuzione del cibo.
Grazie mille di essere stato Grazie qui, di averci donato un po' del tuo tempo. Abbiamo ora Lisa delle collettive transfemministe del Nord-Est, che insieme ad altre compagne e compagno ha tenuto stamattina il workshop Feminism, Queerness and Ecology, lotta transfemminista e lotta ambientale. Ciao Lisa.
Ciao, ciao a tutte. Tutto.
Allora, come dicevamo prima, la lotta transfemminista converge, interseca profondamente le lotte ambientali. Ti chiedo di raccontarci un po' come è andato il workshop. So che era diviso in diversi tavoli con diversi argomenti.
Sì, no, stamattina credo sia stato molto interessante. Ci siamo subito praticamente divise in tre tavoli. Gli argomenti erano un tavolo sulla formazione e sulla questione, quindi scuola, istruzione e questo argomento qui. Un altro tavolo era sulla questione della cura, del lavoro di cura non pagato e del lavoro di riproduzione sociale sostanzialmente, e l'altro tavolo ancora era sulla questione pubblicità e soprattutto sui social, su un tipo di attivismo social che magari ha anche al suo interno delle istanze, dei racconti, delle discussioni che possono sembrarci giuste, ma che spesso poi il capitalismo ne approfitta e ne trae del profitto, appunto, sussumendo quello che le persone sentono invece come un'istanza positiva, un'istanza di lotta sostanzialmente. Io in realtà ero in quest'ultimo tavolo. Abbiamo dato un'impostazione, secondo me interessante anche la metodologia, perché sostanzialmente noi non cercavamo di dare risposte, cercavamo più delle domande, abbiamo dato degli spunti di tipo visivo, come qualche video pubblicitario o qualche post su Instagram di attiviste coinvolte in battaglie transfemministe, che però poi davano visibilità a marchi e prodotti, ok? Quindi abbiamo proprio cercato di fare questa cosa qua, di analizzare il post. Fatalità, questo post, ad esempio, faccio un esempio giusto per far capire un po' come era la questione. Questo post, ad esempio, era diviso in due parti. All'inizio aveva una grande carica emotiva sulla questione di empatia, di dolore, parlava di endometriosi e delle malattie invisibili che colpiscono molte donne, quindi un post molto carico di dolore, di esperienza personale con cui riuscivi benissimo a empatizzare. L'ultima parte del post era grazie a due noti marchi di make up e di vestiti, perché avevano dato la possibilità a quella persona di vestirsi e truccarsi bene, facendo passare anche il messaggio che tu puoi essere realizzata e sentirti parte del mondo e non essere più invisibile, diciamo, attraverso un buon make up e dei bei vestiti, quindi attraverso sempre una bellezza standardizzata e che rientra nei canoni del capitalismo sostanzialmente. Quindi la cosa che ci siamo chieste soprattutto su questa questione qua è: uno, c'è un modo di fare attivismo attraverso i social che si sottragga a questo tipo di regole qua? e io lo dico già, non abbiamo una risposta, non abbiamo cercato una risposta durante il workshop, ci siamo appunto poste la domanda. E due, se queste cose qua in realtà poi siano questo tipo di post e di pubblicità, tra virgolette, siano più produttivi per il capitalismo stesso o per il movimento, perché anche se parlano di cose che sono importanti e che hanno un contenuto e un messaggio, poi cadono nel vuoto se poi c'è questo tipo di comportamento qua. Ecco, forse questo io personalmente do già la mia risposta, però voglio dire, poi è una domanda aperta appunto. E un'altra cosa che secondo me è stata interessante per unire almeno in parte i tavoli in cui ci siamo divise, è proprio questo fatto, cioè quanto noi riusciamo a usare gli strumenti che il capitalismo usa contro di noi, tra virgolette, o comunque per creare profitto anche dalle istanze politiche, anche dai movimenti, contro invece il sistema in cui viviamo. Cioè noi siamo molto interni, siamo nel ventre della bestia, no? Come le pratiche che noi adottiamo durante le nostre lotte, ad esempio sul lavoro di cura e il lavoro di riproduzione, penso che sia una cosa molto, molto interessante da applicare, l'organizzazione di altre cose che possiamo e dobbiamo sperimentare per sottrarre appunto terreno su questo campo al capitalismo. E quindi è tutto qualcosa che si può veramente inventare e sperimentare, in cui possiamo usare la nostra fantasia, anche se a volte non è facile. Però è interessante secondo me questo spirito qua, no, di rovesciare gli strumenti che il capitalismo ci dà per trarne profitto e usarli contro il sistema. Quindi questo fa parte anche secondo me, e dico l'ultima cosa, di un processo di decostruzione che dobbiamo fare continuamente, tutti i giorni, per appunto riuscire a capire come usare quegli strumenti in modo non coloniale, non capitalista, non volto al profitto appunto.
Grazie mille, e sicuramente un'altra occasione per approfondire questo discorso sul transfemminismo e le lotte ambientali e anche i movimenti decoloniali sarà il dibattito di domani sera, che si terrà qui al camp alle 18.30, che, come diceva Andrea prima, vedrà ospite tra le altre Vandana Shiva, che sicuramente ci darà molti spunti al riguardo. Io andrei in conclusione con un intervento di Marta Sottoriva sull'azione di stamattina, che infatti stamattina si è svolta la prima azione del camp, e un gruppo di attiviste e attivisti si è diretto con le barche verso la centrale a carbone di Fusina, e nonostante il tentativo di blocco delle forze armate, delle forze dell'ordine, sono riuscite a sbarcare nell'area di deposito del carbone. Marta Sottoriva ci racconta un po' l'azione e le motivazioni che hanno spinto gli attivisti a compierla.
Allora, l'azione di oggi è stata veramente d'impatto, è stato bello tornare in barca a Venezia, appunto facendo manifestazioni che ci hanno ricordato un po' quelle contro le grandi navi da crociera del Comitato No Grandi Navi. L'occasione di oggi ovviamente è molto diversa. Ad un giorno dall'inizio del Venice Climate Camp, infatti, abbiamo deciso di tornare all'azione diretta per reagire alla notizia della riapertura delle centrali a carbone in Italia, ma anche del potenziamento. Si parla di triplicare la combustione di carbone, appunto per scongiurare appunto una crisi energetica che sappiamo bene quanto sia estremamente reale e appunto insufficiente come a livello di misura presa dal governo per arginare questa crisi. Sappiamo che è una misura palliativa, è assolutamente insufficiente e che non tocca appunto tutti quelli che sarebbero le necessità di un periodo storico come questo, no? In cui la crisi climatica sappiamo bene che non essere un problema tecnico, ma essere qualcosa che è profondamente collegata ad un sistema di produzione e consumo, che è quello capitalista ed estrattivista, che è assolutamente da smantellare e ripensare. E quindi è appunto con questo spirito che noi oggi siamo andati, decine di attivisti, circa un'ottantina di persone, alla centrale Enel a carbone di Fusina. E lo abbiamo fatto mettendo i nostri corpi, occupando con i nostri corpi le montagne di carbone. L'abbiamo fatto assieme a decine di attivisti e attiviste provenienti da varie parti d'Europa, anche a significare come questa cosa non sia semplicemente legata al nostro territorio, ma sia legata a delle scelte che vanno ben oltre il livello nazionale, ecco. E quindi anche un modo per creare alleanze fra movimenti climatici che in Europa, ma non solo, in tante parti del sud del mondo soffrono l'impatto devastante ancora più che nel nord globale. Di un sistema che appunto si basa sulla violenza di corpi e territori.
Grazie ancora a Marta e noi concludiamo qui questa prima diretta dal Venice Climate Camp 2022. Ringrazio tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici per essere stati all'ascolto, gli ospiti che hanno raccontato un po' questa prima giornata, queste prime giornate, e che hanno aiutato anche chi purtroppo non può essere qui a capire un po' come si svolgerà il Climate Camp e i temi che verranno affrontati. E ci vediamo domani sera sempre alle 20:30 su radiosharewood.it in streaming sharewood.it, scusate, in streaming in diretta streaming dal Venice Climate Camp. Buona serata a tutte e tutti e alla prossima.
Venice Climate Camp 2022, dal 7 all'11 settembre al Lido di Venezia.